Allora, aggiungo anch'io qualche fotografia, come abbiamo detto. Devo dire che alcune cose sono già state dette anche da Piera, che faceva un po' il riassunto anche diciamo dei vari settori presenti nel mercato del lavoro lombardo, ma per noi è importante fare questo focus sul lavoro cognitivo perché evidentemente, come è stato detto e come si evince dai dati illustrati da Piera, il lavoro cognitivo, il cosiddetto terziario avanzato, ha un ruolo determinante nel laboratorio lombardo, nel laboratorio milanese, sia per ciò che riguarda il numero di addetti che per ciò che riguarda la costruzione di ricchezza. Che cos'è questo benedetto lavoro cognitivo di cui ci siamo occupati molto in questi mesi, mettendoci in rete in tante persone che poi di questo lavoro cognitivo lo fanno? Quindi sono state diverse le reti coinvolte nel corso dei mesi che hanno preceduto questo convegno e la May Day stessa, che si sono attivate per ragionare su loro stessi a partire dalle trasformazioni che vivevano e a partire appunto dalla descrizione del proprio lavoro, cosa che poi ha portato anche alla costruzione di un paio di documenti che sono visibili su precaria.org, cioè la carta dei diritti dei lavoratori della conoscenza e il manifesto dei lavoratori della conoscenza. Ma dicevo, che cos'è? È un lavoro in cui la componente principale è data da elementi cognitivo-relazionali. Statisticamente la maggior parte del lavoro cognitivo si situa nei settori del terziario avanzato e immateriale, anche se qua viene citata la logistica, che poi ha a che vedere invece con ancora elementi come dire, della produzione più marcatamente materiale, comunque la logistica della comunicazione, invece abbiamo detto, dei linguaggi e dei simboli, nonché l'intermediazione finanziaria, l'editoria e servizi avanzati, insomma la comunicazione, i media, la moda, la produzione, la pubblicità e quindi la produzione di simboli, tutto questo, questa congerie ampia che arriva a nostro avviso fino a toccare, secondo la nostra interpretazione, anche i lavoratori del call center, i quali usano durante la propria prestazione lavorativa soprattutto facoltà di linguaggio e facoltà cognitive, perché sono è a partire da quello che hanno dentro di sé che poi sono in grado, come dire, di fornire questa prestazione lavorativa. Quindi è un concetto, a nostro modo di vedere, molto allargato e che ha però appunto nell'aspetto della componente cognitiva relazionale l'elemento centrale. Come vedete appunto era già stato, dicevo, in parte detto da Piera, il peso del lavoro cognitivo in Lombardia in termini di addetti è estremamente ampio e arriva in percentuale sul totale degli addetti complessivi che lavorano in Lombardia il 19%, gli addetti del settore sono il 22%. Allora, il peso del lavoro cognitivo in Lombardia in termini di ricchezza creata è, per ciò che riguarda la creazione del PIL, arriva al 29,3%, il totale del settore contribuisce per il 22,6%. E anche questo è un dato molto interessante perché è significativo di un cambiamento. Quanto viene pagato, detto che contribuisce in modo così evidente alla creazione di ricchezza, il lavoro cognitivo in Lombardia, quel lavoro cognitivo così composito che abbiamo detto arriva fino ai lavoratori del call center, ma dentro questo calcolo non sono compresi i lavoratori del call center, ma questo amalgama di terziario avanzato che si cercava di descrivere nella slide numero 1. Nel 2000 guadagnavano una media di 27,6 euro lordi, nel 2006 è sceso il compenso, la retribuzione lorda reale annua a 26,7, con una perdita del 3,9%. Se facciamo un confronto con il settore industriale, si vede che nel 2000 un addetto del settore industriale guadagna 22,100 euro lordi ed è arrivato nel 2006 a guadagnarne 22,900 con una variazione positiva, leggermente positiva del più 3,6. Quello che si vuole dire è che il rapporto infatti tra lavoro cognitivo e lavoro industriale dal punto di vista delle retribuzioni sta passando dall'1,25 del 2000 all'1,16 del 2006. Questo significa appunto una perdita di appunto retribuzione, una perdita di guadagni che i lavoratori cognitivi stanno vivendo anche in relazione alla dimensione di precarietà che questo genere di lavoro di settori vivono più facilmente ed è anche poi legata a tutti i processi organizzativi e se vogliamo all'introduzione di forme, diciamo così, potremmo dire tayloriste di lavoro all'interno, di organizzazione del lavoro all'interno di questi settori che effettivamente portano con sé anche processi di devalorizzazione che sono evidenti nelle retribuzioni. La precarietà cognitiva è più presente, se stiamo a guardare le statistiche, questo vale per quasi tutti i settori considerati, tra chi ha cittadinanza italiana, tra le donne, tra chi ha un'istruzione medio-alta, tra chi lavora nei settori terziari e tra chi ha un'età inferiore ai 40 anni. Questo dato qui in realtà poi non è più tanto vero, nel senso che a guardare bene sta abbastanza crescendo, comunque diciamo che è un limite messo lì e che si sta un po' sviluppando. E i lavoratori della conoscenza presentano quasi tutte queste caratteristiche, sono più facilmente donne, hanno un'istruzione media superiore, lavorano in questi settori e hanno un'età compresa più o meno tra queste che abbiamo visto. Ecco, questo è quello che dicevo, che poi ha a che vedere anche con il calo evidente delle retribuzioni dei lavoratori, dei lavoratori cognitivi in Lombardia, cioè che sta crescendo il tasso di precarietà media, intendiamo con questo termine, come dire, mettere insieme tutto quel amalgama di contratti che sono varissimi, no? Si va dai contratti di parasubordinazione a tutto l'ambito del lavoro autonomo di seconda generazione che con le partite IVA eccetera, cioè che è presentissimo all'interno di queste figure e come vedete appunto sta crescendo. Abbiamo fatto un confronto con quella che è la precarietà nel lavoro di cura che anch'essa sta crescendo, si tratta in questo caso di lavoro svolto nel 99% dei casi da migranti, donne migranti, e tenete conto che qua l'incidenza è evidentemente ancora estremamente superiore, tenete conto che questi sono soltanto i dati disponibili, cioè l'emerso, cioè ci sarebbe tutta un ragionamento da fare che probabilmente complicherebbe questo dato se tenessimo conto anche di tutta la parte sommersa. Ecco, questi ultimi grafici qui sono il frutto di una ricerca fatta nel 2006 tra freelance della RCS periodici, cioè persone che lavorano non con un contratto stabile e che sono interessanti dal punto di vista dei ragionamenti che stiamo affrontando sul reddito, a mio avviso, tenete conto appunto che si tratta di una ricerca del 2006, quindi è di un paio d'anni fa, era un'indagine campionaria che è stata fatta su 80 di questi freelance, su un totale di 300 freelance sono state 80 le risposte che abbiamo ottenuto e come vedete nel momento in cui si pone il desiderio di un contratto di lavoro stabile è molto facile che si rispondano che in fondo stanno bene così, perché l'elemento che è fortemente come dire, che ha un forte valore, un forte peso in un lavoro come questo, è l'elemento dell'autonomia, che all'interno di meccanismi di fabbrica cognitiva come quella che si sta creando in determinate situazioni è molto importante. Poi c'è chiaramente anche una fascia che invece questo lavoro a tempo indeterminato lo vorrebbe, però va tenuto conto che non è così scontato il passaggio, cioè tutti i freelance, tutti coloro che lavorano in condizione instabile vorrebbero assolutamente, date certe condizioni, avere un posto di lavoro fisso. Questa era interessantissima perché la percezione della tutela da parte del sindacato, cioè il 75% di loro ritiene di non essere assolutamente rappresentato dal sindacato, e il 25% dice sì, quindi questo dice dell'irrappresentabilità del lavoro precario. E qui vedete che si precisa di più, allora per gli uomini, come dire, in questo caso, perché chiaramente in questo caso c'è la possibilità di un'alternativa che è quella del reddito, e le donne in particolare sono quelle che puntano più volentieri sulla questione, di fronte all'alternativa al lavoro stabile che è costituita dal reddito, le donne rispondono più facilmente che vorrebbero quella. Quindi insomma, che il dato a livello generale, pesano di più le donne, visto che invece gli uomini sono più tentati dalla possibilità di avere un posto di lavoro stabile, e invece le donne, proprio di France forse si potrebbe dire, hanno più desiderio, attraverso forme di sostegno al reddito, di trovare delle forme di compensazione dei propri tempi, magari diverse da quelle che sono consentite invece da tempi fissi.